Qui siamo in una casa di Rosminiani e c'è il rettore Don Pierluigi Giroli che ci accoglie. E siamo in una chiesa medievale, poi lo ci dirà meglio. E qui si sono sposate tantissime persone, qualcuno di voi mi ha detto che ringrazia il Signore tornare nel luogo del matrimonio. Come battuta io mi divertivo sempre a dire agli sposi, quando dicevo sposatevi in parrocchia, ma io vengo anche a San Giovanni a Porta Latina, una condizione: che da quel momento in poi non parlate più male del Medioevo. Il Medioevo è stato così intelligente che vi ha fatto una chiesa per voi. Questo bene non è dei rosminiani, dei preti, ma è una chiesa che la Chiesa ha fatto, è una ricchezza del popolo. I poveri hanno pagato per fare la Chiesa, cioè le chiese sono fatte con i soldi della gente, e noi ringraziamo il Medioevo, ringraziamo che ce l'ha fatto, e ringraziamo i padri rosminiani che oggi ci accolgono. E ci dà un saluto il rettore.
Bene, benvenuti, io sono molto contento di avere qui un gruppo così qualificato e così numeroso. Mamma mia, siete proprio tanti, neanche i matrimoni c'è così pieno. Quindi c'è davvero un segno molto bello, che è l'annuncio nella nostra diocesi, è una realtà potente, davvero, mamma mia. Sì, io gli do solo due parole di benvenuto. Io sono padre Pierluigi, come diceva il Monsignor Leonardo, sono rosminiano, siamo qui dal 1937, voluti dall'allora cardinale vicario, e quando siamo venuti ci ha dato tre consegne. Una era quella della Chiesa, di sistemare e di curare soprattutto pastoralmente la Chiesa, che era una chiesa di clausura, non si poteva entrare qui, c'erano le monache turchine della Visitazione. E il secondo incarico era quello di costruire un monastero alle monache, che ci sono ancora, e sono sulla via Portuense, un monastero che ancora, fino a qualche anno fa, erano ancora contratti anche. E il terzo era di curare la formazione dei chierici per le missioni col collegio missionario Antonio Rosmini, che ancora c'è, è legato ai tempi, ma anche oggi principalmente all'Università Lateranense. La maggior parte vanno qui al Laterano. Questa è un po' la storia di come siamo qui. Un accenno, poi Monsignore vi spiegherà ovviamente meglio, alla Chiesa. La Chiesa originariamente è del V secolo, però dove siete voi non è del V secolo. La Chiesa del V secolo era una chiesa a pianta greca, che comprendeva quest'area più o meno, arrivando più o meno qui all'inizio, voluta dall'imperatore Teodosio e consacrata dal Papa Gelasio, la Chiesa. Chiesa dedicata a San Giovanni, nel luogo in cui la tradizione, attraverso Tertulliano, ma anche altri scrittori sacri, e anche una testimonianza sicuramente pagana, quella della Sartre Rigiovenale, la Sesta, ecco, ci lascia questa tradizione non certa al 100%, ma molto verosimile. Il primo tempietto precedente all'attuale era antecedente alla Chiesa, quindi era del IV secolo probabilmente. Non abbiamo documentazione, ma una testimonianza molto antica del martirio subito da San Giovanni Evangelista. Il martirio, San Giovanni Evangelista, unico non morto martire, che non riuscì, poi penso che racconterà un signore, si dice appunto, Tertulliano dice che l'imperatore Domiziano, dopo i tumulti di Efeso, aveva accusato Giovanni di essere il fomentatore delle rivolte, e l'aveva condannato a essere immerso nell'olio vicino al tempio di Diana, che era qua sotto. Ci sono le fondamenta sotto, quando hanno scavato nel 40 sono venute fuori le fondamenta. E qui sotto, no, qui c'è la tomba del cardinale Sperelli, ma a parte quella, adesso ci sono le fondamenta del tempio di Diana. E questo martirio non riuscì, miracolosamente Giovanni scampò sia al tentativo di immergerlo nell'olio, sia al tentativo di avvelenarlo. E dopo le due condanne fallite, allora non si poteva più condannare a morte, fu condannato all'esilio come mago, questa tradizione, e mandato a Patmos, dove secondo questa tradizione ebbe la visione. Poi voi sapete che questo è un argomento molto, molto studiato anche attualmente. Per non dilungarmi più di tanto, questa è un po' la storia. La Chiesa attuale è successiva, è dell'undicesimo secolo, viene conclusa nell'undicesimo secolo. Papa Celestino III la consacra, poi vi spiegherà un signore quella è la lapide, e a questo punto ha una pianta a croce latina. Cosa ci è rimasto della chiesa antica?
Questa zona qui, quell'absidino che è spostato, è centrato rispetto all'altare, infatti l'hanno recuperato da quella zona, la parte bassa di una parte del presbiterio, se poi volete dal giardino si vede la muratura che è diversa, eccetera, e poi quegli affreschi che sono lassù nell'angolino a destra,
poi avrete tempo anche lì, sono affreschi tre croci palmate, con la palma del martirio, e la croce centrale è gemmata, non c'è Gesù, era precedente al Papa Agatone, che ha voluto che Gesù fosse sulla croce.
Io non mi dilungo più di tanto.
Vi rinnovo il mio benvenuto, venite ancora, e buon lavoro.
Oggi parleremo della Gaudium et Spes, la gioia e la speranza, e siamo qui, lo ambientiamo in maniera molto semplice, perché in alto, poi lo vedremo meglio, c'è uno dei più antichi cicli pittorici, qui siamo nel Medioevo, con la creazione di Adamo. Vedete in particolare, guardate solamente il secondo pannello, la bellezza del corpo di Adamo, c'è Dio con qualcosa, il soffio che esce dalla sua bocca, non c'è ancora Michelangelo che fa il dito, e c'è questo corpo meraviglioso, poi lo vedremo meglio, con i quattro fiumi d'acqua del paradiso originale, no? Vedremo che la Gaudio Spes parla dell'uomo immagine di Dio, cioè la chiave portante, il passaggio che apre poi tutta la discussione, l'uomo è immagine di Dio, è la grande affermazione su cui si fonda tutta la Gaudium et Spes, no? Quindi noi vediamo, la Gaudium et Spes vuole farci vedere la bellezza di Adamo, la bellezza vostra, cioè uno dice, ci torneremo, no? Come sei bello, com'è bella tua moglie, com'è bello tuo marito, com'è bello anche colui che tragicamente è lontano da Dio, com'è bello l'uomo, com'è grande l'uomo, le sue gioie, le sue speranze, i suoi dolori, eccetera, ci arriveremo. Il discorso, come sempre, sarà complesso, io mi vergogno per la troppa semplicità e la troppa complessità, lo dico sempre, però come vi ho promesso ogni volta facciamo una sintesi rapidissima delle puntate precedenti per dirvi che poi almeno un'idea centrale di ogni documento vorrei che vi rimanesse. Allora torniamo indietro, Dei Verbum, guai se non sapete dopo l'itinerario di questo anno che la chiave di volta della Dei Verbum è piacque a Dio rivelare se stesso, cioè Dio si rivela personalmente in Gesù. La fede cristiana è la religione, la fede che professa che Dio ha mostrato il suo volto, non ha mandato liberi, messaggeri, profeti, è venuto Lui nel suo Figlio perché noi potessimo vedere la sua parola, ascoltarla e vederla, stare, toccarla, essere toccati, no? Quindi è una prospettiva personalistica Dei Verbum, e solo questa prospettiva personalistica permette poi, sempre nella Dei Verbum, di dire che allora la tradizione ci trasmette la parola di Dio, perché ci dà l'Eucaristia, ci dà la vita divina, ci dà la grazia. Quindi la tradizione ci dà ciò che la Bibbia non ci può dare, perché ci dà Cristo vivo, ma la Scrittura ci dà i lineamenti di Cristo, ci permette attraverso il testo scritto di vedere nella sua vivezza i particolari, e quindi la tradizione e la Scrittura sono entrambe necessarie, non bastano, nella fede cristiana non basta la tradizione, non basta la Scrittura, perché la parola è più grande, è Cristo. La Scrittura è insufficiente, è la parola di Dio ma non è la parola di Dio, perché la parola di Dio è più ampia. La tradizione è la parola di Dio e non è la parola di Dio, perché Cristo è più grande. Quindi Dio si rivela personalmente. Se voi avete imparato questo, penso che l'avete imparato già, io sono felice. Secondo volta, la scorsa volta abbiamo della Sacrosanctum Concilium, abbiamo detto che come nella Dei Verbum la prospettiva è personalistica, così il cuore della Sacrosanctum Concilium è che Cristo è presente nei santi segni. Quando c'è la liturgia non è importante il sacerdote semplicemente, o il popolo, o la parola di Dio, ma è Cristo che presiede ogni azione liturgica. Quindi quel Cristo che ci ha rivelato il volto del Padre, Dei Verbum, in maniera personale viene a noi nella liturgia. Certo è vero quello che dicevano i medievali, il sacramento è signum efficas gratiae, il segno efficace della grazia, ma il Concilio dice la grazia è Cristo, cioè è Cristo che agisce nei segni, è Lui personalmente, cioè è la persona del Figlio che per opera dello Spirito e per grazia del Padre opera la nostra salvezza. Oggi vediamo la De Verbum, sarà come sempre un tentativo di presentarvi la globalità e la lettera del testo, cioè di andare non alle chiacchiere ma al testo stesso, e poi dopo, se Dio vorrà, faremo una sintesi la volta dopo, quando ci troveremo per quello finale. Allora partiamo dal problema, poi vedremo alcuni testi di Ratzinger degli anni 60 che aiutano a ricostruirlo. Qual è il problema, se volete il problema bello, non il problema, il problema difficile, ma anche la prospettiva, no? Il problema è questo, cioè il concilio aveva desiderio di mostrare all'uomo che la vita della Chiesa non è un no all'uomo, ma è un sì all'uomo. Non è un no alla libertà, ma è un sì alla libertà. Non è un no alla dignità, all'amore, alla creatività, ma è un sì. Perché precedentemente c'era stato un no che era, se volete, anche comprensibile, cioè c'era tuttora il marxismo-leninismo, c'era stato prima un certo tipo di risorgimento ateo, anticlericale, la massoneria, cioè il no era, cioè come il grande, come dire sì, ma dire anche, cioè quindi l'uomo anche che rifiuta Dio è bello, però senza negare che c'è anche il no, cioè l'uomo è bello sempre, l'uomo è creatura di Dio, poi vedremo l'immagine, però l'uomo è anche pericolosissimo, anche Hitler era un uomo, anche Stalin era un uomo, cioè l'uomo, come faccio a dire sì, però a non essere scemo, cioè a essere lucido, proprio per amore dell'uomo a dire tu sei bellissimo, però attenzione, non è che sei solo bellissimo. Allora io ti devo dire che sei libero, però io so che poi la tua libertà la puoi usare per fare qualsiasi cosa, puoi usare contro te stesso, contro gli altri. Come vivere questo sia la libertà e insieme questo realismo di lettura dell'uomo, no? Capite che è quello che dicevamo noi continuamente, cioè cosa diciamo noi di chi non... Ma l'ateo che vive però in buona coscienza, però non so, non vive il battesimo del figlio, non, cioè, però poi casomai critica la... qual è il rapporto, come vivere questa relazione straordinaria? Seconda cosa come problema, per ampliarlo, perché il problema è enorme e bellissimo, vediamolo dal punto di vista di Dio e della Chiesa, cioè dal punto di vista dell'uomo, no? L'uomo è chi è se non ha Dio? Ma dal punto di vista di Dio, Dio è necessario per l'uomo? Perché se l'uomo è uomo anche senza Dio, allora la fede cristiana è inutile, è un appiccicaticcio, cioè uno potrebbe dire se l'uomo è bellissimo... Grande problema da risolvere, capite? Cioè, ma allora la fede non serve a niente, allora la teologia, la catechesi, la chiesa, la predicazione, la missione, no? Cioè l'uomo è uomo anche senza Dio? L'uomo è grande, vuole dire il concilio, ma allora Dio chi è? Infatti in alcune redazioni, poi lo vedremo, si parla bene dell'uomo e allora non si... Cioè, si parla cioè la Chiesa dice in che cosa la Chiesa e l'uomo sono d'accordo, ma non dice che cosa questo Cristo porta alla vita dell'uomo, cioè che è un altro problema complementare, no? E, lo trovate per esempio un passaggio a pagina 3 di questo, da un inedito dell'attuale Papa, no scusate mi sono sbagliato, era un altro punto, andiamo avanti poi ci arriviamo dopo. Terza cosa, prendiamo dal punto di vista catechetico, noi riflettiamo sempre come catechisti, no? Questa Costituzione arriverà a parlare del mondo moderno, della la famiglia, il matrimonio, i figli, la cultura, la vita sociale, l'economia, la politica, la globalizzazione, non c'è la parola, credete, ma già si intuisce che la tecnica farà un unico mondo, i rapporti fra le nazioni, no? Questa cosa c'entra con la catechesi o no? Io posso fare una catechesi delle cresime e non parlo del matrimonio? Cioè, se io non parlo del matrimonio a un ragazzo di 14 anni, non sarà che la mia catechesi, io gli parlo del Vangelo, le parabole, i miracoli, il regno di Dio, ma poi alla fine quello dice sì, ma la mia vita sta da un'altra parte. Posso io fare una catechesi in cui non parlo mai dello studio di Darwin, di Dante, di Manzoni, di Pascal? Cioè, il ragazzo studia, la sua vita è lo studio. La Chiesa, quando educa, entra nelle cose della vita E però entrando il problema è che ci entra, cioè la Chiesa dice delle cose e quindi la Chiesa sarà accusata di dire sei entrata nella filosofia, sei entrata nella scienza. Se non ci entra, il dramma, sapete, di tanta catechesi è di essere astratta, cioè non si parla mai delle cose che i ragazzi vivono. Non c'è niente di studio, cioè mai citato un autore che loro studiano, un problema che loro affrontano alle medie, alle elementari. Cioè, che la Chiesa si occupa di sé, del Vangelo di Cristo, o si occupa, perché ama, si occupa della vita? Quindi se un ragazzo studia, la Chiesa, la catechesi si interessa del fatto che il ragazzo studia. Che rapporto c'è fra queste cose? Capite che il problema è molto grande? Allora, proprio rapidamente, il primo punto, c'è una storia lunghissima, proprio perché era, se volete, una prospettiva che i vescovi sentivano nuova. Ci sono state, pensate, 8 stesure. Si parte dalla prima, come successe per la De Verbum, che era un testo abbastanza, come si dice, tradizionale, si affrontava tutti i problemi morali, la vita, la famiglia, l'uomo, la donna, il divorzio, la contraccezione, i bambini, l'aborto e così via, no? Però, dice Ratzinger, era un testo imprigionato nel circolo di un sistema. C'era un testo che diceva tante cose vere, ma non toccava il cuore, cioè non andava a toccare la vita delle persone. Diceva tante cose, ma non coglieva, non le aiutava a entrare, no? C'era in questo primo testo una doppia esigenza, difficilissima, che la Gaudenzia cercherà di... Fra l'orientamento biblico, che cosa dice la Bibbia dell'uomo? Cioè, vedremo appunto perché si sceglie poi dopo il testo. L'uomo nella Bibbia chi è? L'uomo è buono, l'uomo deve essere libero o non lo deve essere? L'uomo in che rapporto c'è? La sua fede in Dio e la sua vita nello Stato, nel governo e così via, il re, la famiglia, il padre, la madre. C'era il tentativo di leggere la situazione del tempo, che però era, se volete, l'uno e l'altro era un po' accostato, non era forte né la chiarezza biblica né la chiarezza di lettura del presente, no? Era superficiale l'uno e l'altro, cioè si mischiava. E sapete che la lettura del presente è sempre problematica perché in un attimo cambia. Chi avrebbe detto, i sociologi, chi avrebbe previsto che oggi saremmo stati nel 2012 tutti a parlare di Dio? Cioè, che tutti, cioè, si parla continuamente, il problema che sta, avrebbero detto la sicurezza della morte di Dio, Dio non sta più, cioè, i sociologi hanno fatto delle previsioni sbagliate, chiaramente, cioè, non hanno compreso lo sviluppo, non sono stati scienziati, nel senso, se tu dici una cosa del tempo, c'è il rischio che dopo 10 anni arriva uno, cambia la situazione sociale, ed è totalmente diversa da quella che tu immaginavi. Chi avrebbe pensato che il mondo della sinistra sarebbe diventato liberale, per esempio, no? Cioè, che c'è, le idee radicali sarebbero penetrate dentro il diritto soggettivo e non più la solidarietà, non più l'altro, non più la risposta, cioè è un cambiamento molto forte che gli anni 60 non avevano, non potevano chiaramente prevedere. A pagina 2, ecco il testo che volevo citare prima, è un testo degli anni 60 di Ratzinger, notate la questione com'è è lucida. E pagina 117-118, più o meno alla sesta riga. Che significa tutto questo per l'uomo se anche senza tutto questo, cioè la fede, Cristo, Dio, lo si può descrivere benissimo in modo che ne nasca un'immagine molto soddisfacente? Cioè, se io dico che l'uomo ha, io in fondo riesco a parlare bene dell'uomo anche senza appoggiarmi alla rivelazione cristiana, alla novità di Cristo, eccetera, ma allora a che cos'è questa fede, no? Si ebbe un po' l'impressione che gli autori considerassero anche l'elemento cristologico, gli enunciati cristiani centrali, che assolutamente si possono accettare solo per fede, come un secondo mondo che procede accanto al primo della vita ordinaria. Cioè c'è la vita ordinaria, il lavoro, lo studio, la cultura, eccetera, poi per chi vuole, per i buoni, per quelli carini, quelli intelligentini, c'è il cristianesimo come una ciliegina sulla torta. Cioè Gesù Cristo è una ciliegina, ma non è il cuore della realtà. Cioè in realtà Cristo non dice niente di nuovo. Oppure Cristo, pur essendo l'uomo grande, dice una cosa veramente nuova, cioè veramente c'è sono due forze che si incontrano, Cristo e l'uomo, e Cristo ha da dire qualcosa di tutto questo, no? E vi ho messo questa frase, e chi mi ha ascoltato sa che la cito spesso, è una frase, la frase più grande del viaggio, secondo me, del viaggio del Papa in Germania, che in qualche modo si vede che Ratzinger continua a meditare. L'uomo ha bisogno di Dio, Oppure le cose vanno abbastanza bene anche senza di lui? Questa è la questione. La fede è carina, è un bel soprammobile, o la fede è necessaria per vivere? E però questa necessità non toglie niente alla dignità dell'uomo. Cioè la fede è veramente necessaria, per cui chi non dà la fede, chi non la trasmette, è una persona che toglie l'aria, toglie la vita, toglie... La fede è necessaria per l'uomo, e l'uomo però che è ateo, allora... Il passo che fece la Gaudium Spes, poi lo vedremo, pagina 120-121, fu quello di togliere un'esigenza autoritativa, cioè di dire dovete fare questo, dovete fare questo, ma scelse una linea, se volete, propositiva, di annunzio, anche se ancora non si usava in maniera così chiara questa parola, cioè di dire come la Chiesa aveva da dire delle cose, cioè la Chiesa a partire da Cristo aveva da dire delle cose e le diceva a tutti, non solo ai cristiani, cioè la Chiesa parlava a tutti ritenendo di avere qualcosa di dire come proposta, cioè non di dire si deve fare così, è chiaro che è meglio fare così, ma la libertà di parlare, di dire io ho questo tesoro, lo vuoi? Io ce l'ho. Questo te lo presento, te lo faccio vedere, te lo racconto. Cioè, il Concilio sceglie questa via non della condanna, ma della proposta. Cioè, non della condanna, ma neanche del silenzio. Cioè, di dire io ho un tesoro, eccolo, guardalo, te lo faccio vedere, guarda che meraviglia. Vuoi veramente farne a meno? Pensi che sia la stessa? Cioè, ho un tesoro. È una via, quindi, che non è un no, ma non è neanche un dire va già bene così. Cioè, c'è un tesoro che c'è. Riflettiamo anche su questo tesoro, no? Pagina 122, nel testo, poi torneremo vedendolo, c'è questa grande questione, cioè il progresso è positivo o è negativo o è ambiguo? E poi vedremo meglio, no? Il mondo sta andando verso il meglio, sta andando verso il peggio, sta andando con correnti dove Cristo è presente, dove è presente il male, addirittura il maligno. Diciamo che tendenzialmente il Concilio, proprio perché c'era stato precedente con il risorgimento, il liberalismo, il modernismo, cioè c'era stata una sottolineatura dei rischi della questione della libertà, usa la via opposta, è un dire un sì, cioè il progresso è buono. Ed è un sì nuovo, innovativo, cioè è bello il progresso, è bella la tecnologia, è bella la ricerca della giustizia, è bella la ricerca dell'uomo che deve essere libero. Dice un sì, se volete, poi lo vedremo meglio, anche esageratamente ottimistico, cioè adesso a distanza di tempo uno si accorge che l'uomo è poi con i suoi piccoli peccatacci, che gli stati che parlavano di libertà in realtà non è che la volevano tanto, che in realtà è il cuore dell'uomo, cioè c'è un sì. Le cose vanno verso il meglio, come si dicesse, infatti comincia Gaudium et Spes, non dice Gaudium et Problemata, cioè c'è gioia e speranza, cioè l'atteggiamento è tutto ottimistico, il titolo è significativo, no? E però dentro il testo, lo vedremo, c'è anche dire, sì però attenzione, non è che gli stati ricchi sono così generosi, non è che come dire, c'è una così accoglienza del debole, del portatore di handicap, cioè attenzione, non è che il progresso, anzi c'è la coscienza che la tecnologia, la globalizzazione è un processo dove l'uomo si può perdere. Quindi che rapporto c'è fra il progresso e la salvezza? Aiutare un ragazzo a crescere vuol dire aiutare la catechesi, vuol dire portare la tecnologia nella catechesi o vuol dire... Che cosa c'è di nuovo in Cristo perché anche la tecnologia sia salvata? La tecnologia deve essere salvata da... E pagina 3, è un'affermazione sempre dell'allora Ratzinger, non è il Papa, siamo, ripeto, negli anni 60, cioè lui è un teologo ancora giovanissimo. L'importanza del dialogo conciliare sullo schema 13, lo schema 13 è quello che poi sarà il definitivo, in cui si divide la Gaudium et Spes dalla Lumen Gentium. All'inizio si era arrivati all'idea che ci fosse un unico documento sulla Chiesa, che parlasse della Chiesa e della Chiesa e il mondo. Con lo schema 13 si dividono i due documenti e lui dice, cioè questo è fondamentale, si riconosce questi problemi e si fa il passo avanti di dire bisogna dire una parola, bisogna camminare, bisogna andare in questa direzione. Questo è centrale nella presenza di Cristo nel mondo, nella bellezza. Cristo vuole, lo Spirito Santo chiede alla Chiesa di entrare in dialogo con l'uomo, quindi i padri dialogano fra di loro, questo è enorme, anche se alcune cose fossero non del tutto precise, ma era importante, meno male che si è aperta questa porta. Vi ho messo come ultimo testo di questo passaggio, poi entriamo subito nel testo, una riflessione che appunto trovate all'inizio di questo testo dell'Osservatore Romano, che il Papa ha scritto adesso da Papa invece, per riflettere sugli anni del Concilio, e due punti li cita subito, poi li troveremo nella nostra riflessione, così come lo dico io poveramente. Il primo è il tema della libertà. Cioè, lui dice, il Concilio doveva dire che la libertà era importante, ma la libertà non nasceva dall'indifferenza delle posizioni religiose. Cioè, io sono libero non perché essere cristiano e essere ateo è la stessa cosa, perché è chiaro che essere cristiani è più intelligente, più bello, più vero, più bello, più buono, ma tu sei libero perché sei cioè la tua libertà non vuol dire che ogni cosa è uguale ad un'altra. Perché io posso dire, tu sei libero perché tanto la verità non esiste, tanto non ci si può arrivare, quindi fai quello che... Io posso dire, tu sei libero perché solo la tua libertà può arrivare al bene, il che vuol dire però che ci puoi anche non arrivare, cioè che c'è una doppia possibilità. E l'altro esempio che fa, che non è direttamente il tema della Gaudio Spes, ma è centrale, lui dice, se noi vediamo per esempio l'atteggiamento del Concilio verso le religioni, è chiaro che il Concilio, proprio perché ama l'uomo, lo esalta, dice le religioni sono buone. Noi abbiamo scoperto che nella religione c'è il peccato originale, cioè che in realtà in ogni religione mondiale, piccola, in ogni setta, in ogni gruppo e misteriosamente anche nel clero, nei laici della Chiesa Cattolica, c'è una voce che dice no, fai male. Quindi noi abbiamo anche, noi vediamo oggi, cioè vediamo l'ottimismo, il Concilio dice è bellissimo l'ebraismo, è bellissimo l'islam, è bellissimo il buddismo, è bellissimo la ricerca dell'uomo. Poi dopo ci misuriamo nella realtà e diciamo alt, è bellissimo, virgola, però c'è un problema, cioè il Concilio è entrato in questa cosa, ha aperto una via e bisogna continuare a camminare nel capire questo difficilissimo equilibrio. Veniamo allora al testo vero e proprio, dopo questa premessa, se volete, sul grande problema e a livello storico di che cosa è successo. E primo punto, la Chiesa, l'ho chiamato così, la Chiesa non guarda a se stessa. Se voi leggete, GS vuol dire Gaudio et Spes, cioè si abbreviano le prime due lettere, sono le iniziali delle due parole latine, GS1, no? Inizio, le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Cioè, si dice subito, la Chiesa ha un cuore in cui entra come una voce, come un eco, la gioia di chiunque. Bellissimo, un inizio straordinario, cioè veramente è l'uomo, cioè noi amiamo, la Chiesa ama l'uomo. Sapete che Terenzio, qui c'è l'eco di Terenzio, no? Terenzio diceva, nil humanum a me alienum puto, niente di umano lo reputo estraneo. Qui si dice ancora di più, cioè non c'è niente di umano che non riecheggi, cioè che il mio cuore non lo ami. Faccio subito una battuta nella catechesi, no? Cioè io quando la bete catechesi io per esempio mi arrabbio in senso buono, ma perché non volete bene una persona che porta un bambino, che lo porta a battezzare, non ha una fede tanto grande, viene a Natale, lo sappiamo che non ha la fede grande, ma sarà un uomo? Ma gli vogliamo voler bene? Cioè le sue gioie e speranze sono le mie o è un cretino? Cioè il primo atteggiamento è la simpatia o il rifiuto. Capite che qui sono già le uno dice, alcuni dicono dobbiamo accogliere, però poi dopo la tradizione popolare, vale per tutto, vale per l'immigrazione, vale per il mondo zingaro, rom. Cioè il primo atteggiamento è il rifiuto o è è uomo. Ma il che vuol dire, ripeto, questo è il paradosso, che noi accogliamo tutti, ma per esempio poi dopo parliamo male della mamma così un po' stranetta, di quello che non crede. Cioè, è uomo. Il Concilio dice, se ha una gioia, se ha un bambino, se ha una sofferenza, è mio, cioè mi interessa, sono felice che venga, sono felice di dialogare, perché è uomo. Numero due, per questo il Concilio Vaticano II, avendo penetrato più a fondo il mistero della Chiesa, non esita ora a rivolgere la sua parola non più ai soli figli della Chiesa e a tutti coloro che invocano il nome di Cristo, ma a tutti gli uomini. Altra frase enorme, cioè il Concilio non vuole parlare ai credenti. Certo, il Concilio è fatto dai credenti per i credenti, no? Ma il Concilio vuole parlare all'uomo. E capite di nuovo, questo è bellissimo, ma è il grande problema, perché l'uomo potrebbe dire: ma io non voglio che tu parli di me, cioè tu parli della famiglia, ma come ti permetti? Cioè stai zitto, parla nella tua sacrestia. Cioè, ma se la Chiesa ha a cuore l'uomo, è chiaro che si interesserà, parlerà, discuterà, bisogna parlare del modo, no? Ma la Chiesa deve parlare dell'uomo. Cioè, perché ama, non perché è una bacchettona, perché ama l'uomo, perché poi vedremo cosa dice Paolo VI su questo, no? E vi ho messo qui un testo, me l'ho trovato su da un figlio di una delle persone presenti qui, straordinario, su Facebook, di John Henry Newman, lo trovate a pagina 5, siamo nel 1800, però sono quei testi illuminanti. Dal momento che è diffusa l'errata opinione che i cristiani, specialmente il clero, in quanto tale, non abbiano alcuna relazione con gli affari temporali, la gente dice: la Chiesa è la Chiesa che non si occupi della vita, della politica, della famiglia, perché questo riguarda gli affari temporali, no? È opportuno cogliere ogni occasione per negare formalmente tale posizione, per domandarne prove. È vero invece che la Chiesa è stata strutturata al fine specifico di occuparsi e, come direbbero i non credenti, di immischiarsi nel mondo. Siamo nel 1800, cioè la Chiesa che ci sta a fare per stare in sacrestia? Cioè la Chiesa è chiaro che ha da dire qualcosa, ad ascoltare, ma anche da dire qualcosa. Cioè, la cosa che dice, c'è una parte che è detta, perché la Chiesa è felice di parlare, è felice di ascoltare le gioie, è felice di dire che cosa è il suo tesoro per il mondo. E nel GS terzo, Gaudium Spes, non GS che è un'altra cosa, dice: la Chiesa non potrebbe dare una dimostrazione più eloquente di solidarietà, di rispetto, di amore verso l'intera famiglia umana, dentro la quale è inserito, che instaurando con questa un dialogo sui vari problemi accennati, arrecando la luce che viene dal Vangelo. Dialogare e arrecare la luce, vedremo che sono due cose complementari, cioè ascoltare, dialogare e insieme portare una luce che è necessaria, no? Se questo è il modo tipico della Chiesa di amare. Rosmini, siamo qui in una casa rosminiana, non abbiamo letto la scorsa volta, diceva che c'è una carità materiale, c'è una carità intellettuale quando si consigliano i dubbiosi, c'è una carità spirituale quando si porta la presenza di Dio nel mondo. Queste tre carità, la carità intellettuale più importante di quella materiale, quella spirituale più importante, ma è carità intellettuale, cioè la carità non è solo aiutare una persona, è certamente aiutare una persona bisognosa, ma anche lo spirito dell'uomo è bisognoso, anzi, per certi aspetti quello è il punto d'Archimede su cui poi dopo una persona decolla, cresce, affronta. Cos'è? E se non ci fosse questa passione della Chiesa per l'uomo, la Chiesa non amerebbe, sarebbe una cosa chiusa, egoista. Capite che questo è il grande problema della catechesi, no? Cioè la catechesi di cosa parla? Parla di Dio o parla anche dell'uomo? Un testo di Casper dice che la Gaudium Spes è un testo assolutamente innovativo, cioè non c'era mai stato un testo così, una costituzione pastorale, che cercasse di chiarificare questo rapporto fra la Chiesa e il mondo, anzi, la Chiesa nel mondo, cioè non la Chiesa e il mondo, ma la Chiesa che fa parte del mondo. Quindi io parlo ad un altro, perché io sono cristiano, ma sono anche uomo, cioè nel senso, io come posso non parlare della famiglia se tutti, cioè l'uomo è uno che parla della famiglia, l'uomo è uno che parla della politica. È chiaro che un laico cristiano parlerà della politica, perché l'uomo parla della politica, lui è un uomo, non è solo un cristiano. E sottolinea questa cosa, che veramente è nuovo questa riflessione sull'uomo. E sapete che già la Chiesa antica aveva dei dogmi antropologici, cioè si comincia con i dogmi cristologici, ma poi quando si arriva, per esempio, al peccato originale, il peccato originale è un dogma antropologico, cioè io solo a partire dal peccato originale capisco chi è l'uomo. La necessità della grazia, cioè l'idea di famiglia, cioè c'è qualcosa. La fede non dice solo chi è Dio, ma la fede ha qualcosa da dire anche su chi è l'uomo. Veniamo al punto portante, e se volete, detto questo, ci si potrebbe anche fermare, e il punto 2, diviso in tre parti. Più volte, rileggendola tutta, l'ho riletta tutta quanta per preparare, vi ringrazio che mi fate studiare, vi obbligate a approfondire, cioè, è evidente, a mio modestissimo avviso, che la Gaudium Spes gioca su tre aspetti che si inseguono continuamente. Per questo ho detto triplice sguardo, se volete leggiamo i titoli e poi le... La bontà dell'uomo, primo punto. Secondo punto, La bontà dell'uomo è ferita dal peccato, cioè l'uomo è buono, bellissimo, meraviglioso, ma è anche ferito, debole, è bisognoso, è dolorante, è peccaminoso, no? Terzo punto, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Cioè questo uomo che è un mistero irrisolto trova luce nel mistero di Cristo. Sono come tre parti, lo enunciamo subito e poi le vediamo. Cioè se l'uomo non fosse buono, noi dovremmo solamente attaccarlo, distruggerlo. Ah, quello non ha la fede cristiana, quindi è... No, l'uomo è buono sempre. Anche chi è lontano, anche... L'uomo è bellissimo. Se però noi dicessimo solo l'uomo è bellissimo, noi non ci accorgeremmo che è dolorante, che è ferito, che... Allora l'uomo, una lettura, la Gattolica dice l'uomo è bello, la cultura è bella, il cinema è bello, la politica è bella, però alta, nella cultura, nel cinema, nella politica c'è il peccato originale. Quindi c'è una ferita. Se non ci fosse questa ci sarebbe un ottimismo sciocco, andiamo avanti, la storia va verso il meglio, tutti sono buoni, tutti sono bravi, i politici sono tutti bravi, le famiglie sono tutte belle, bravo l'uomo, basta, scrive dei libri bellissimi, anche i programmi televisivi sono meglio dell'altro, cioè in realtà c'è il peccato. Terzo punto, la cultura umana è bellissima, è ferita, ma come una finestra, un'apertura, ha come un mistero che solo in Cristo trova pienezza. Cioè, mettendo questa apertura dell'uomo e Cristo, l'uomo dice, ecco, questo mistero mi spiega, mi capisce, mi salva, eccetera. Allora, primo punto, la bontà dell'uomo. Credenti e non credenti sono generalmente d'accordo nel ritenere che tutto quanto esiste sulla terra deve essere riferito all'uomo, come a suo centro e a suo vertice. Notate questa prima cosa, l'uomo è il vertice. L'uomo è il vertice del creato. Affermazione enorme, cioè non l'uomo cristiano, l'uomo. L'uomo è bellissimo, è meraviglioso. E facendo queste catechesi sulla creazione, poi ci tornerò, mi sto divertendo a dire questo, due battute. Cioè, pensate, San Francesco parla ai passeri, però poi si mangia le quaglie arrosto. Cioè, per San Francesco è chiaro che Dio lo vedi nelle quaglie, ma lo vedi nel Signor Papa, lo vedi in Santa Chiara, lo vedi nel Lebbroso. Cioè, l'uomo non è come un passero. Gesù dice che sono contati i passeri, figuriamoci, cioè i capelli del tuo capo sono più... Pensate a un'altra cosa, cioè noi diciamo, siamo abituati a dire che bello il tramonto, io vedo Dio perché vedo il tramonto, vedo Dio perché vedo le Dolomiti, vedo Dio perché vedo l'oceano, cioè la natura, le stelle, la luna, le galassie. Ma l'uomo è veramente il vero, cioè io vedo Dio in mia moglie è più bella di un tramonto? Quando si è fidanzati si dice tu sei la luce dei miei occhi, cioè il fidanzato sa che la ragazza è più bella. Ma questo è vero o è una butade perché si è innamorato? O veramente la donna, l'uomo, il figlio, il nonno, il suocero, adesso dico in maniera scherzosa, cioè l'uomo è più bello di un tramonto? È il vertice o l'uomo in fondo si può anche cambiare, buttare via, purché si salvi la natura? C'è una frase di Baltasar, anche questa la cito sempre, sono ferratissimo, quindi potrei parlarvi ora. Baltasar mi ha colpito questa frase, in un libro Cuore del Mondo dice, in maniera molto poetica, cerchi una prova e la prova sei tu stesso. Cioè vuoi vedere una prova di Dio? Ci credi di essere bello? Cioè ti domandi come sei la tua libertà, la tua capacità di amare, di pregare? Ci credi che sei bellissimo? L'uomo dice, beh, insomma, cioè, certo, cioè, la mia ciacchi, la mia Italia, i miei peccatati. Cioè, in realtà noi non siamo convinti di essere belli. E quando l'orgoglioso è convinto, ma è spocchioso, cioè la bellezza è una serenità, è una tenerezza verso... Cioè, è una capacità, è un possedersi con gli occhi di... Il Concilio dice, l'uomo è bellissimo. Parlando dell'uomo dice... È bello tutto, la cultura, il cinema, le altre religioni, l'ateismo, se volete, cioè non è bello l'ateismo, ma è bello l'uomo, quindi l'uomo se è bello, punto. Poi dopo discutiamo di quello che lui fa, non fa, se è giusto, ma l'uomo è bello. E, in questo senso, il 44, il Concilio dice che la Chiesa riceve dei beni da coloro che non sono credenti, interessantissimo, cioè la Chiesa non ha solo da dare. Ma se l'uomo è bello, vuol dire che la Chiesa ha da ricevere. Com'è importante che per il mondo che esso riconosca la Chiesa che dona, così pure la Chiesa non ignora quanto essa abbia ricevuto dalla storia e dall'evoluzione del genere umano. La Chiesa non ignora la grandezza dei pittori, degli scienziati, dei bambini, dei nonni, di quelli che hanno inventato il computer, l'iPad. Cioè l'uomo, la Chiesa riceve, la Chiesa ascolta perché ha tanto da dare. Notate l'ultimo passaggio di questo testo, pagina dopo. Anzi, la Chiesa confessa che molto giovamento le è venuto e le può venire perfino dall'opposizione di quanti l'avversano o la perseguitano. È chiaro che non è bene che gli altri perseguitino la Chiesa, ma addirittura la persecuzione ha avuto degli effetti, cioè la Chiesa è talmente dentro il mondo che la Chiesa riceve doni, deve saper capire la vita. E qui vi leggo questo testo, che non ha bisogno di spiegazioni, di Paolo VI, è nel 65, siamo alla chiusura del concilio, il 7 dicembre, quindi pochissimi giorni fa. Dice così: la Chiesa del concilio si è assai occupata, oltre che di se stessa e del rapporto che a Dio la unisce, dell'uomo quale oggi in realtà si presenta, l'uomo vivo, l'uomo tutto occupato di sé. È chiaro che è sbagliato che uno sia tutto occupato di sé, ma la Chiesa si interessa dell'uomo tutto occupato di sé. L'uomo che si fa soltanto centro di ogni interesse, ma osa dirsi che non si fa soltanto centro di ogni interesse, ma osa dirsi principio e ragione di ogni realtà. Tutto l'uomo fenomenico ci è rivestito degli abiti delle sue innumerevoli apparenze. L'uomo che cambia sempre vestito, che ha mille cangianti, che in un modo non è, vabbè, diciamo che è bellissimo praticamente. Si è quasi derizzato davanti al consesso dei padri conciliari. Essi pure uomini, tutti pastori e fratelli, attenti perciò e amorosi. L'uomo tragico dei suoi propri drammi, l'uomo superuomo di ieri e di oggi, e perciò sempre fragile e falso. L'uomo superuomo che quindi è fragile, falso, egoista e feroce, poi l'uomo infelice di sé, che ride e che piange, l'uomo versatile, pronto a recitare qualsiasi parte, e l'uomo rigido cultore della sola realtà scientifica, e l'uomo com'è, che pensa, che ama, che lavora, che sempre attende qualcosa, il filius accrescens, il figlio che cresce. E l'uomo sacro per l'innocenza della sua infanzia, per il mistero della sua povertà, per la pietà del suo dolore. L'uomo individualista e l'uomo sociale, l'uomo laudator tempori sacti, l'uomo che sempre dice che prima era meglio, che quando c'era lui si stava, l'uomo che loda sempre il tempo passato. E l'uomo sognatore dell'avvenire, che dice che sarà sempre meglio domani e domani andremo tutti meglio e così via. L'uomo peccatore e l'uomo santo e così via. L'umanesimo laico profano alla fine è apparso nella terribile statura ed ha in un certo senso sfidato il concilio. Che cosa è avvenuto? Uno scontro, una lotta, un anatema? Poteva essere, ma non è avvenuto. L'antica storia del Samaritano è stato il paradigma della spiritualità del concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani, tanto maggiori sono quanto più grande si fa il figlio della terra, ha assorbito l'attenzione del nostro sinodo. Dategli merito di questo, almeno voi umanisti moderni, rinunciatari alla trascendenza delle cose supreme, e riconoscerete il nostro nuovo umanesimo. Anche noi più di tutti, siamo i cultori dell'uomo. Allora, è un testo meraviglioso. Cioè, pensate cosa vorrebbe dirlo, viverlo oggi nella catechesima, cioè essere i cultori dell'uomo. Un ragazzo studia? È bello, ci interessa. Un ragazzo soffre, c'è uno che spacca la chiesa, c'è uno che la ama, c'è uno che fa un'opera d'arte, c'è uno che non la sa fare, la vorrebbe fare. Cioè, c'è una simpatia infinita, cioè la simpatia, questa cordialità, perché sei uomo. Però, secondo punto, il Concilio non solo dice le gioie e le speranze, ma dice la ferita dell'uomo. Cioè è, se volete, straordinariamente aperto, ma insieme è serio, chiaro. Cioè, attenzione, sei bellissimo, però non ti dimenticare che sei ferito. Numero 13, si affronta il tema del peccato originale, proprio perché siamo in una costituzione antropologica, si parla dell'uomo che è bellissimo e peccatore. Costituito da Dio in uno stato di giustizia, l'uomo però, tentato dal maligno, fin dagli inizi della storia, abusò della libertà, ergendosi contro Dio e bramando di conseguire il suo fine, la sua umanità, al di fuori di lui, Cioè l'uomo, che è bellissimo, ha però subito cercato di cercare di se stesso fuori di Dio. Qui la frase straordinaria, in cui io sento l'eco di Chesterton, che vi ho citato miliardi di volte: quel che ci viene manifestato dalla rivelazione divina concorda con la stessa esperienza. Cioè i padri del Concilio dicono: la fede parla del peccato originale, la fede c'ha ragione, io per esperienza lo so che c'è il peccato originale. Vi ho citato più volte questa frase di Chesterton che dice: il peccato originale è forse l'unico dogma che si può provare scientificamente. Cioè che il male sia in ogni cuore umano, io ne ho la prova. Non è un dogma astruso, anzi, è una cosa così evidente che se tu non lo vedi sei fuori dal mondo. Chi non riconosce che il cuore dell'uomo è ferito è fuori dalla vita. Per esperienza, la Chiesa lo conosce per esperienza, l'uomo se ci riflette lo sa per esperienza. Vi ho messo un testo di Kant, sapete che, forse altre volte l'ho citato, sapete che Kant era cristiano, luterano, non era per niente un ateo, e in vari suoi libri lui fonda Dio come postulato, cioè in Kant è chiaro che c'è Dio, non per via teoretica, ma per via pratica ed estetica, ma adesso non vi parlo di questo. L'ultimo libro di Kant è sul fatto che nell'uomo è chiaro che c'è la coscienza morale, segno di Dio, e c'è la tendenza al peccato, segno del peccato originale, cioè lui lo chiama il male radicale. Il male, per Kant il male radicale è entrato nell'uomo, perché non è originale dell'uomo, ma ci sta in tutti gli uomini, non c'è un uomo che non abbia il male radicale. Se volete una dimostrazione filosofico scientifica del peccato originale, ma adesso non è di questo, dobbiamo parlare, trovate il testo subito dopo, no? Infatti, dice il Concilio, l'uomo se guarda dentro al suo cuore si scopre inclinato anche al male e immerso in tante miserie che non possono certo derivare dal creatore che è buono. Cioè, qual è la prova, qual è l'esperienza? Se io mi guardo dentro di me, non dentro altro, mi guardo dentro di me, io dico, ma il mio cuore c'ha veramente dei pensieri, delle cose che non sono all'altezza dell'uomo, di Dio. Da dove viene questa mia freddezza, questa mia aridità, questo mio pettegolume, questo mio non donarmi mai, questo sempre star lì a rompere le scarpe? Viene, non può venire da Dio, cioè Dio non può aver fatto in me questa cattiveria, questa superficialità, questa trascuratezza degli affetti, questa mancanza di ricerca di Dio. Questo viene da un'altra cosa. Da dove viene? Per questo tutta la vita umana, sia individuale che collettiva, presenta i caratteri di una lotta drammatica tra il bene e il male, tra le luci e le tenebre. Anzi, l'uomo si trova incapace di superare efficacemente da sé medesimo gli assalti del male, così che ognuno si sente come incatenato. Cioè questo uomo meraviglioso è un uomo incatenato, che non è capace di uscire da se stesso dai problemi che ha. Ha bisogno di una grazia. Vi ho messo qui un testo di Soloviev, nel lato destro, un autore profetico gigantesco dell'ortodossia russa. Soloviev dice in un famosissimo testo che fa capire il dramma che loro vivevano quando sentivano che il comunismo stava prendendo il potere in Unione Sovietica. Sapete che il comunismo diceva, difficile dire cosa dico oggi, ma che l'uomo nuovo viene dall'economia, cioè per avere un uomo nuovo bisogna creare una situazione di una società giusta, e allora la giustizia dei rapporti economici e di diritto e così via farà sì che l'uomo diventi buono, diventi bello, diventi generoso, no? E Soloviev diceva, domanda folgorante: e forse il male è soltanto un difetto di natura, un'imperfezione che scompare da sé con lo sviluppo del bene? Oppure, quindi è una cosa che basta andare avanti, lascia crescere un ragazzo, fai che la società vada verso la scuola, la cultura, l'economia, la tecnologia, e allora pian piano questa cosa che è un'imperfezione, pian piano si risolve. Oppure il male è una forza effettiva che domina il mondo per mezzo delle sue lusinghe, sicché per una lotta vittoriosa contro di esso occorre avere un punto di appoggio in un altro ordine di esistenza. Cioè per vincere il male ho bisogno della grazia, ho bisogno di un altro, non ho bisogno solo dell'economia, solo della scuola, solo della scienza, ho bisogno di un altro ordine di esistenza. È chiaro che il Concilio riecheggia queste riflessioni di tutta la cultura del Novecento. E se vi ricordate, il Papa, quando ha fatto il saluto nella fiaccolata del cinquantesimo, ha toccato proprio questo tema, no? Cioè diceva, avete il testo fra pagina 7 e pagina 8, io ero qui quando si è aperto il Concilio, cioè eravamo pieni di entusiasmo, di gioia, una cosa meravigliosa. Oggi non è che non abbiamo la gioia, ma abbiamo una gioia più sobria e quindi forse più vera. Cioè uno potrebbe dire oggi siamo in un tempo che ha dimenticato il concetto. No, non sarà che noi abbiamo la gioia perché sappiamo che Cristo è vincitore, ma oggi sappiamo anche, forse di più, che in realtà c'è il peccato in noi, nella Chiesa, fuori della Chiesa, negli avversari della Chiesa. E noi abbiamo una gioia, noi sappiamo che Cristo fa delle cose meravigliose anche adesso, però se volete siamo anche consapevoli, più consapevoli di questo aspetto che il Concilio aveva esplicitamente detto. Terzo punto, che completa gli altri due, Gaudium et Spes 22, e qui c'è la frase, secondo me, più bella della Gaudium et Spes, e come sapete gli studiosi hanno fatto delle ricerche, è oramai chiaro che questa frase è stata dettata da Karol Wojtyła. Cioè Karol Wojtyła, che era a quei tempi arcivescovo, eccetera, partecipava come vescovo, mai immaginava che sarebbe diventato papa, stava in uno di quei banchi, chissà, in uno di quelli che vi siete seduti voi nella chiesa precedente, lui disse, cioè inserì questa, fece questa proposta che poi divenne frase del Concilio. In realtà, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Notate, in questa frase la parola mistero compare due volte, l'abbiamo citata anche in Pascal, no? Perché Pascal, chiaramente qui c'è anche Pascal qui dentro, no? Pascal dice che l'uomo è un mistero, anzi lui fa di tutto per mostrare che l'uomo è un mistero insolubile. L'uomo è una cosa meravigliosa ed una cosa drammatica, problematicissima, è una cosa di una bellezza enorme e di un laido sconfinato, cioè l'uomo è capace della cosa più alta e della cosa più vergognosa. L'uomo cerca la verità, la vita, la pienezza, la felicità, l'amore, la fede, la verità, la speranza, l'eternità. L'uomo è un mistero, la troverà. Dov'è? Che cos'è? Chi è l'uomo? Cosa deve fare? Da dove nasce? Dove va? Questo mistero, cioè l'uomo è, dice il Concilio, un mistero. Se volete già dire questo è tantissimo, cioè l'uomo è un mistero. Questa è la differenza fra l'uomo e un animale. L'uomo è un mistero. Nasce un bambino. E chi è questo? Da dove viene? Perché è così? È bellissimo un bambino, ma è veramente un mistero. Cioè è un mistero. La mia fidanzata, il mio fidanzato, mio marito, è un mistero incredibile. Io sono un mistero. Questo mistero trova luce solamente nel mistero del Verbo incarnato. Cioè c'è un altro mistero. E Cristo come fa a essere vero Dio e vero uomo? E come fa? Ma da allora Dio è Padre, Figlio e Spirito, è veramente una cosa enorme. C'è il mistero, come fa Dio a farsi bambino? Come fa Dio a morire? Come fa Dio a guarire? Come fa Dio a piangere? Come fa Dio a mangiare il pane, la focaccia, a bere il vino, a bere l'acqua? Solo questo mistero illumina questo mistero. Cioè, questo mistero illumina questo. Sono due misteri, ma questo dà luce a questo. Che cosa vuol dire questo, se volete, come riflessione, che ho messo un testo, secondo me, bellissimo, di Ratzinger di Hong Kong, in un famoso discorso su che cos'è l'inculturazione. Ratzinger se ne esce con questa frase, e poi la spiega. Possiamo constatare che la storicità di una cultura, il suo movimento attraverso il tempo, comprende il suo essere aperta. Cioè una cultura, la cultura di una tribù africana, la tribù dei Maya, la cultura degli ellenisti, dei greci, degli ebrei, dell'Islam, del buddismo, se è cultura viva, è aperta. Cioè sente di non bastare a se stessa. È bella, è peccaminosa, ha delle cose buone, delle cose brutte, ma soprattutto ha coscienza di avere un'attesa. Di avere come un vuoto, cioè dice sì, ma mi manca, non ho raggiunto, non ho completo, cioè come arriverò, no? E spiega poi dopo, no? All'ultima frase, ne consegue che ogni elemento che in una cultura esclude questa apertura e scambio va giudicato come una deficienza di quella cultura, perché esclude degli altri, va contro la natura dell'uomo. Se una cultura dice io sono la verità, se una cultura di una tribù, di un popolo antico, un popolo moderno, cioè dice io non attendo la verità, questo mistero di Cristo che illumina il mistero dell'uomo, vuol dire che in realtà il mistero dell'uomo resta irrisolto. Cioè una cultura deve dire che l'uomo è veramente un mistero che è svelato solo dal mistero di Cristo. E lì c'è la bellezza della cultura la sua limitatezza, ma soprattutto il fatto che la cultura è come un dito che dice: quando verrà il Messia? Quando capirò? Quando troverò l'amore? Quando troverò la felicità? Quando vedrò la bellezza? E qui ho messo un'altra frase carina di Chester, carina, enorme. In questo senso la Chiesa è quella realtà che ha la capacità di salvare l'uomo dallo stato di schiavitù in cui si troverebbe se fosse soltanto figlio del suo tempo. Cioè, l'uomo è figlio del suo tempo, è figlio di una cultura, ma sente, grazie alla Chiesa, che quella cultura non basta, che essere figli del tempo, ma bisogna essere figli di un altro tempo, di un'altra presenza, di un'altra vita. E il punto portante, allora, e qui arriviamo al cuore della Gaudium et Spes, che emerge da questa triplice realtà, è che l'uomo è immagine di Dio. L'uomo è l'immagine, cioè quando la Gaudium et Spes mette l'uomo al centro, dice non l'uomo come lo vedono i filosofi, gli psicologi, la psicanalisi, come lo vede la filosofia, cioè, ma noi da che uomo partiamo? Come facciamo a parlare dell'uomo? Appoggiamoci, fidiamoci, accogliamo qualcosa e lo proponiamo senza volerlo imporre. L'uomo ci insegna al popolo ebraico, ci insegna la rivelazione, ci insegna Israele, ci insegna la rivelazione ebraica accolta da Cristo, è immagine di Dio. L'uomo è questo essere che è veramente fatto ad immagine di Dio. E come sapete il Nuovo Testamento lo spiegherà meglio, cioè l'uomo è immagine di Dio perché Dio Padre, quando ha fatto l'uomo, aveva dinanzi a sé la vera immagine, che è il figlio suo Gesù Cristo, lo dirà San Paolo in Colossesi Romani. Quindi se io sono fatto a immagine di Cristo, io nella mia bellezza, io sono pensato da Dio per essere come il figlio suo Gesù Cristo, per essere come il figlio. La Bibbia insegna che l'uomo, numero 12, è stato creato ad immagine di Dio, capace di conoscere e di amare il suo creatore. Già lo dicevo nella Dei Verbum, no? È bello insistere, oggi è un problema enorme, perché noi siamo in un contesto di postumanesimo, cioè in cui l'uomo pensa che l'uomo in realtà non è bello, non è degno, è più bello il cavallo, è più bello il pinguino, è più bello il cane, è più bella la natura, cioè l'uomo non è bello, no, l'uomo è realmente l'unico, nessun cavallo potrà mai dire una preghiera. Nessun cavallo potrà mai dire una bestemmia. L'uomo è l'unico essere che ha questa, è talmente immagine di Dio che dialoga, che lo cerca, che sta male, che vuole bucare il cielo. E che fu costituito da lui sopra tutte le creature terrene, quale Signore di esse, per governarle e servirsene a gloria di Dio. L'uomo è stato creato da Dio perché tutto il creato raggiunga il suo culmine in lui e in lui arrivi a lodare il creatore stesso. E Casper, in questo articolo bellissimo, spiega appunto che la svolta antropologica, Gaudium et Spes mette l'uomo, non ha paura di mettere l'uomo al centro. L'uomo è al centro, ma attenzione, dice, l'uomo, dice Casper, non è un uomo qualsiasi, ma è l'uomo come la rivelazione lo vede, è un'antropologia teologica. L'uomo è un essere cercatore di Dio, cercatore di felicità, cercatore di perdono, cercatore di eternità, cercatore della verità, della bellezza, della bontà. Questo è l'uomo, questa è la grandezza dell'uomo. Il Concilio dice ancora che l'uomo, punto 4, è insieme storico immutabile. Questo è interessantissimo per la catechesi. Questo uomo meraviglioso è un essere che è storico e quindi cambia, e quindi amare l'uomo vuol dire leggere le cose che legge l'uomo, vedere i film che vede l'uomo, sentire il linguaggio. Cioè, se l'uomo è storico, amare l'uomo vuol dire amare la storia. Vuol dire amare ciò che cambia, amare che il tempo cambia, va seguito l'uomo. Ma insieme, punto 10 alla fine, dice così questo testo, inoltre la Chiesa afferma che al di là di tutto ciò che muta, stanno realtà immutabili. Esse trovano il loro ultimo fondamento in Cristo che è sempre lo stesso. Cioè l'uomo cambia sempre, ma l'uomo poi è sempre lo stesso. È un paradosso. Se voi volete amare un ragazzo, dovete un po' capire come vive. Ma la vostra forza sarà quella di dire l'amore, la felicità, la vita eterna, Dio, la verità, il bene. Cioè, l'uomo non cambia mai. Per questo un nonno ottantenne può parlare con un bambino di 5 anni o con un ragazzo di 16, anche se non sa niente dei suoi giochi elettronici. Voi sapete che alcuni nonni non sanno neanche che cos'è Facebook, per fortuna, se ti aspetti, io lo so bene, ma, cioè, ma perché un nonno, perché se un nonno è felice, se un nonno ama, l'amore è sempre, l'amore non cambierà mai. Cambierà il modo di vestire l'amore, il modo di... Ma una persona che ha superato il male, che ha vinto il perdono, che è fedele, una persona che ama i bambini, una persona... Quello è capace di comunicare più di uno che conosce tutti i linguaggi informatici, ma non ha capito il cuore della vita. Allora c'è un equilibrio, da un lato bisogna conoscere il tempo, ma d'altro canto non dimentichiamo che l'uomo è sempre lo stesso. Il brano del Papa, lo potete leggere, dice perché gli adolescenti, come si fa a parlare con gli adolescenti? Capendo che l'adolescente in fondo è come noi, cioè si troverà a dire ma mi sposo, non mi sposo, divento padre, non divento... Queste cose essenziali aiutano insieme alle cose transitorie, però anche le altre cose sono fondamentali. Il Concilio fa suo, punto quinto, un'espressione che è scrutare i segni dei tempi, un'espressione evangelica. Sapete che Gesù dice, ma sapete vedere dalla tramontana che domani pioverà, farà bel tempo. E perché questo tempo non sapete giudicarlo? E sta dicendo che devono capire che Cristo è venuto, cioè c'è il tempo manifesta che Cristo è presente. Allora il Concilio dice, bisogna saper vedere dove Dio sta spingendo il mondo verso il bene. Nei segni dei tempi il Concilio sottolinea l'aspetto positivo, cioè i segni dei tempi è il fatto che Dio sta veramente agendo. Per esempio, secondo me, ma qui entriamo nel suo, per me sarebbe sbagliato dire che l'11 settembre 2001 è un segno dei tempi, perché vorrebbe dire che Dio ha agito nell'odio, no? Il segno dei tempi è qualcosa che c'è anche al di fuori della Chiesa, però che è bello, che è positivo. Io per esempio una cosa che a me sembra di dire, se noi oggi parliamo dell'educazione, noi sentiamo che anche gli atei, anche i professori, anche dicono è vero, oggi dobbiamo ritrovare la bellezza di educare, la bellezza di leggere i classici. Cioè, secondo me lì si sta concentrando come Dio che spinge nel mondo la società a dire qui io vi sto chiamando a migliorare, vi sto chiamando ad essere più belli, ad essere voi stessi. Cioè bisogna scrutare e capire che Dio è all'opera. Questo non è un tempo dove Dio non agisce, dove Dio non fa vedere il bene, bisogna saperlo vedere. E Dio fa vedere, fa unire a volte cristiani e non cristiani in qualcosa che spinge verso il suo disegno. Il Concilio dice, punto sesto, che le cose temporali hanno una loro autonomia. Cioè, proprio perché l'uomo è uomo ed è bello, l'uomo non riceve tutto direttamente da Dio, ma deve essere in grado di essere lui a prendere delle decisioni. Perché esattamente il creatore è quello che ha fatto il mondo con le sue leggi. L'altro giorno si è laureato un prete romano, Don Michele Filippi, che ha fatto una tesi sulla scuola di Chartres, e lui faceva vedere due diverse rappresentazioni del padre creatore. In Sicilia c'è un padre creatore, c'è lui che crea il sole e la luna. Invece nella scuola di Chartres c'è il padre creatore che ha un compasso e con il compasso crea il mondo. Che cosa vuol dire, diceva lui, che la scuola di Chartres dice, Dio, certo Dio ha dato le leggi al mondo, ma le leggi sono fatte col compasso, tu devi studiare anche il compasso, cioè non c'è solo Dio, ma c'è di mezzo il compasso, Dio ha fatto il mondo con una sua struttura, oggettività, ci devi entrare dentro. Devi rispettare le leggi perché Dio ha dato un'oggettività al mondo e tu non basta che dica Dio ha detto così, ma devi fare la fatica di entrare nella legge del mondo. E qui arriviamo e ci fermiamo qui, il resto ve lo leggete per conto vostro, a un altro punto decisivo che a me sembra importantissimo, uno dei punti di nuovo più, se volete, inevasi del Concilio, il ruolo dei laici. Lo troviamo in varie parti, in particolare qui io ho messo Gaudium et Spes 43, poi Lumen Gentium 31 e poi c'è Apostolica Maltuositatem, che è un altro documento che affronta lo stesso testo. Leggiamo Lumen Gentium 31, pagina 13, dice così, chi sono i laici? Per loro vocazione è proprio dei laici, cioè la caratteristica del laico, quello che è proprio della sua vita, è cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Cioè il laico, lo dico in maniera provocatoria, ma il laico non è uno che cerca un posto in parrocchia, Il laico non è uno che dice voglio leggere le letture della domenica sera perché è troppo tempo, voglio leggere, voglio fare la preghiera di fede. Il laico è uno la cui intento è portare Dio dove lavora, è entrare con Dio così com'è dentro la scuola, dentro la sua famiglia. Cioè il laico è essenzialmente colui che tratta la realtà, riconosce la bontà della realtà e le ordina secondo Dio. Quindi il laico è uno che è, se volete, principalmente rivolto a questa realtà. Vi ho messo una frase, secondo me, di una semplicità incredibile, medievale, perché i medievali sapevano bene, è una frase in cui non c'è, nel medievo non c'è la parola laico, chiaramente, in senso moderno, è una frase di Giovanni Taulero, una predicazione dell'Omelia del 1350, dice così: viene poi la gente comune, i laici, che va a Dio nelle cose e con le cose. Cioè il laico è uno che va a Dio, ma si porta dietro suo marito, si porta dietro suo figlio, si porta dietro i compiti di suo figlio, si porta dietro le vacanze, si porta dietro il conto in banca, si porta dietro l'economia, la scuola, la medicina, la strada pulita, il giardino, la bellezza di un fiore. Cioè il laico è per eccellenza quello che sta lì da credente dentro il creato, dentro la vita del mondo, perché il creato ritrovi il suo ordine verso Dio, il suo ordinamento a Dio, no? Pensate questo quanto avrebbe da dirci come catecheti, no? Una piccola stupidaggine solo per farvi riflettere, una cosa che ho imparato dal mio viceparroco, che poi ho riproposto nelle parrocchie dove sono stato, per esempio è la fondazione di un centro culturale, cioè come i ragazzi fanno il servizio liturgico, il servizio catechetico, il servizio, cioè cosa vuol dire promuovere la capacità dei nostri ragazzi di animare la realtà temporale, la politica, la giustizia, la letteratura, la scienza, valorizzare, cioè cosa vuol dire che uno è cristiano, certo, perché prega, perché celebra la messa, ma perché ha da dire una parola per ordinare la vita che vada verso Dio, no? La vita degli affetti, la vita della festa, la vita e così via, no? Allora il Concilio, riflettendo sull'uomo, arriva a dire questo è l'uomo laico. L'uomo laico è uno che prende il mondo, è impastato di mondo, realmente la sua attenzione è Dio, ma è Dio da portare nel mondo. Saltiamo il punto 8, solo al punto 9, vedete i 5 capitoli in alto, la seconda parte della Gaudete Spes mette, non possiamo leggere, trovate solo degli esempi dopo, 5 grandi ambiti dove questo discorso generale viene poi riportato nella concretezza: la famiglia e il matrimonio, la promozione della cultura, la vita economico-sociale, economia e società, vita sociale, eccetera, la vita della comunità politica, quindi la politica, la giustizia, il diritto, lo Stato, eccetera, la promozione della pace della comunità dei popoli. Sono 5 grandi ambiti in cui poi il Concilio dice delle parole innovatrici su questi ambiti, ma questo, come dire, richiederebbe altri 5 incontri e non possiamo farlo. Trovate solo dei saggi di alcune cose sull'impostazione, la prospettiva che il Concilio dà in queste cose, no? Ma capite che questi sono degli ambiti tipici del laico che vive dentro la storia, e porta Dio nel matrimonio, nella famiglia, nella cultura, nella vita economico-sociale, nella comunità politica, nella pace, nella comunità dei popoli, e ha chiaro quello che è irrinunciabile, la novità del Vangelo, e ha chiaro la dignità laicale, l'autonomia, cioè ha come due punti di riferimento importanti. Per ora direi basta così, perché basta così, e adesso ci alziamo in piedi e visitiamo questa chiesa. Freschi di sinistra, che sono quelli che ci dicono di più per il nostro tema. Dunque, come ci ha già detto il sacerdote, noi siamo nella sistemazione attuale della Chiesa sotto Celestino III. Siamo negli anni di San Francesco d'Assisi, 1190, 98, 97, eccetera, e quindi vedete le colonne che sono materiale di riporto, cioè nel Medioevo non sempre ci sono i soldi per rifare le cose, si prendono i pezzi delle colonne dei templi romani oramai abbattuti, non è che li prende la Chiesa, lo ripeto, lo prendono anche i castelli, si prende quello che c'è, tanto è abbandonato, non serve a nessuno, non c'è l'idea moderna del restauro, cioè fino agli anni 40 la gente prendeva qualsiasi cosa e se lo metteva dentro casa.
casa, e questo era, lo facevano tutti, lo faceva anche la chiesa. Ma vedete le colonne tutte diverse, con, quindi poi aggiustate per avere la stessa altezza, e poi la muratura e l'affresco. Sicuramente non si sa l'autore, è una scuola dove lavorava sicuramente un capomastro e poi una serie di autori che collaboravano. Allora, innanzitutto vedete come prima cosa la triplice partitura, che è interessantissimo per un catechista per leggere la Bibbia. Cioè, la Bibbia è una unità dove si rimanda Genesi, la fascia in alto, seconda fascia la storia dell'incarnazione, terza fascia la storia di Cristo adulto, no? Quindi le due fasce basse sono il Nuovo Testamento, la fascia alta sono l'Antico Testamento, sono sempre in legame fra di loro, sempre in unità. Allora seguiamo prima la striscia alta e poi vediamo i rimandi sottostanti. Vedete, il primo riquadro è Dio Padre Creatore che crea la luce e le tenebre. A sinistra vedete una mandorla, in realtà c'è un uomo con una specie di raggi solari, è la luce, e a destra c'è le tenebre, la notte. Cioè Dio divide luce e tenebre. Dentro il suo cerchio di creatore c'è il sole e la luna, vedete i corrispettivi sotto c'è la colomba dello Spirito Santo, perché Dio crea con il suo spirito, cioè l'uomo è bello perché Dio gli ha dato il suo spirito, cioè lo spirito abbraccia l'universo intero. Lo spirito non viene solo dopo Cristo, ma misteriosamente è già presente e spinge l'uomo verso a desiderare Cristo che venga, no? E vedete che sotto lo Spirito Santo ci sono dei pesci del mare, cioè è la creazione. Cioè, se volete, tutta la creazione messa in un solo colpo, no? E questi giorni sto, ripeto, riflettendo moltissimo sulla creazione. Se volete, su internet ho appena messo un testo di Escher, Maurits Cornelius Escher, questo famoso grafico che fa le forme, che dal triangolo, se voi notate, ce lo guardavo, non riuscivo a capire che cosa, a me piace moltissimo, anche se è tenebroso, però c'era qualcosa che non mi quadrava, e poi mi è venuto all'improvviso, se voi lo provate con Michelangelo, in Michelangelo c'è Dio al centro, in Escher ci sono solamente le creature. Cioè non si rappresenta più Dio, cioè il primo giorno è il sole e la luna, il secondo giorno è, se ci pensate, è quello che noi tragicamente facciamo fare i nostri bambini, no? Cioè creazione, le piante, i bambini disegnano le piante. No, i bambini, cioè Dio con le piante, cioè il problema è se Dio ha fatto o no. Questa è la questione teologica e catechetica, no? Far disegnare le piante non serve a niente, è una cosa banale, è la natura. Qui, vedete, è Dio al centro. È Lui che fa la bellezza dell'universo ed è Lui che manda lo Spirito, quindi se volete è la Trinità che crea il mondo interno. Il secondo è quello che vi dicevo, secondo me è bellissimo, trovate delle immagini su Flickr fatte da Bruno Brunelli, che già le ha fotografate e le ha raddrizzate. Guardate, c'è Dio di nuovo, sempre con il cerchio rappresenta il mondo, cioè è il cielo, non nel senso i cieli, ma sono i cieli come il mondo dell'infinito, dell'eternità. Dio ha dinanzi a sé Adamo addormentato. Notate che ha i quattro ruscelli, cioè si vedono quattro corsi d'acqua, sono i quattro fiumi del paradiso originale, no? E vedete che c'è un soffio che va dalla bocca di Dio verso l'uomo, è il soffio. Rua, esatto. Cioè è lo spirito, cioè Dio dà all'uomo l'essere immagine di Dio, quello che noi chiamiamo oggi l'anima, cioè l'uomo ha l'immagine di Dio in sé, ha impressa l'immagine di Dio dentro di sé, quindi lo cerca, lo desidera, ci parla, se volete può anche arrivare tragicamente a bestemmiarlo, ma l'uomo è l'unico che può farlo, nessun pesce dirà mai una bestemmia, non può dirla, né dirà mai una preghiera, non lo potrà mai, no? E vedete il testo, e quello dopo è la creazione di Eva, c'è sempre i quattro fiumi, Adamo sta sempre lì a dormire, perché i maschi dormono sempre, e battuta stupida che mi è venuta adesso, e mentre lui dorme, Dio trae dalla sua costola Eva, già vi ho detto più volte, ma lo ripeto per chi venisse, che Tsela non è la costola ma è il fianco. Cioè Dio trae la donna, mentre gli animali sono sotto l'uomo, mentre gli angeli sono sopra l'uomo, la donna è l'unica che è alla tua pari, al tuo livello, e per questo la ami, anche se gli uomini parlano sempre male delle femmine, le femmine sempre male dei maschi, però sempre si cercano, perché sentono che c'è una corrispondenza, e proprio per questo, quando il peccato entrerà, sarà una ferita mortale nel fianco, cioè un marito che non parla in casa è la morte, cioè è il disastro, è una spina nel fianco, e la moglie che non è capace di stare con il marito è la spina nel fianco dell'uomo, cioè lì si gioca l'esistenza umana, si gioca non solo nel rapporto con Cristo, notate la laicità, no? Genesi fonda la laicità. Siccome Dio è il creatore, la donna non è Dio, il sole non è Dio, il mare non è Dio, cioè, ma va a letto con gli occhi di Dio, cioè è là, lo devi studiare. Genesi è il grande testo insieme al mondo pagano che fonda la dignità del creato. Il creato non è divino, ma è creato. La donna è creata, è lì, e l'uomo è così, no? E quindi l'uomo vive nel matrimonio, vive nella famiglia. Fin dall'inizio Genesi dice, notate, la famiglia è all'origine. Prima della rivelazione cristologica di Israele, cioè l'uomo è uomo e donna che fanno dei bambini. Questa è la struttura portante dell'universo, è la struttura su cui si regge la mia vita. Io esisto perché tante famiglie hanno vissuto questo. Qui avete la grande raffigurazione del peccato originale. Vi ricordate, oramai lo sapete a memoria, Gaudium et Spes, questo è per esperienza, cioè che è avvenuto qualcosa che ha reso quell'uomo bellissimo, lo ha reso diverso, è chiaro, cioè io lo so leggendo il mio cuore, lo vedo in ogni cuore umano che c'è un problema, e quindi per questo l'uomo è uno dei motivi per cui ha bisogno di Cristo, cioè l'uomo non basta dire sei bello, ma sei anche un po' bruttarello e c'è qualche problemetto, e come si fa, no? Allora c'è la figura del serpente, l'Apocalisse, anche qui lo sto spiegando, sapete che in ogni prefettura si sta facendo un incontro su come leggere Genesi oggi, perché è fondamentale, cioè se noi non spieghiamo Genesi non si può fare catechesi, cioè non si può cominciare con Abramo o con Gesù, bisogna spiegare Genesi, no? L'Apocalisse dice il serpente è Satana. Satana è il maligno, è chiaramente il diavolo, no? Ratzinger spiega in maniera straordinaria, il serpente, Satana, è la persona nella forma della non persona, cioè è una creatura, è un angelo bellissimo, è qualcuno che sarebbe fatto per amare, e invece si è talmente rivoltato, cioè è una persona che ha smesso di essere persona, cerca Adamo ed Eva, ma li cerca non amandoli. Cioè il male è rovesciare la realtà. Se la realtà è fatta per l'amore e per Dio, io la posso però rovesciare. E quindi in questo senso il male è l'assenza di bene, anzi l'inimicizia verso il bene. Lo si vede proprio, Dio non ha fatto il male è l'unica cosa che Dio non abbia fatto, Dio ha fatto tutto, ma il male è quando la creazione si rivolta contro Dio. La creazione gira e allora si trova da solo, si trova con il vuoto, si trova senza niente, no? E Adamo ed Eva fanno la stessa cosa, cioè Adamo ed Eva si staccano dal guardare il creatore e si trovano soli, si trovano nudi, vuoti, senza più capacità di fare niente, no? Questo è il grande dramma, no? Quindi noi rispondiamo alla domanda, dove viene il male se Dio non l'ha fatto? Mentre nelle altre religioni alcune c'è il male perché c'è un Dio del male, oppure il male non c'è, noi diciamo c'è, ma nasce da questo rifiuto di stare nell'alleanza con Dio. Quindi il male non è Dio, il male non è onnipotente, c'è solo Dio, il male è piccolo, è debole, è povero, e vedremo che poi c'è l'Apocalisse dice sull'abside che il male viene vinto. Lo ripeto ancora, sapete che il 666 dell'Apocalisse vuol dire che il male è una mezza cartuccia, cioè non è Dio il male, la vittoria è il 12, la Chiesa, i 144.000 sono gli apostoli, il male è una mezza tacca, è qualcosa che essendo solo un angelo che si è rifiutato Dio va verso la dissoluzione, cioè infatti può solo uccidere e suicidarsi, ma non può fare niente di utile, ma Dio è l'unico il bene, quindi il male è squallido, è triste, e Adamo ed Eva diventano brutti dopo aver peccato, vedete nel pannello dopo c'è Dio che li chiama e gli dice cosa avete fatto, cioè li interroga e gli rivela che loro si sono allontanati da lui, no? Però già si vede la salvezza, vedete che la donna sotto calpesta il serpente, cioè c'è nel mistero del peccato c'è già un segno di vittoria, cioè il male è debole perché è debole, ma è soprattutto debole perché Dio è contro il male, e quindi la discendenza della donna, la donna e la discendenza schiacceranno la testa al maligno. Pensate che sotto il piede della donna, lo vedete? Sotto la donna. Pensate che me l'hanno fatto vedere di recente, anche questo non era pensato, ma pensate che in Caravaggio, la famosa Madonna dei Palafrenieri, ci sta la Madonna che mette il piede sul piede di Gesù, cioè insegna Gesù a schiacciare, quindi è Maria ed è insieme Cristo, cioè è il mistero della salvezza che schiaccia il male. No? Allora l'angelo caccia Adamo ed Eva dal paradiso terrestre. Vedete, e questo manifesta che l'uomo, quando ha perso il rapporto con Dio, non ha più una vita piena, cioè la sua vita avrà una, cioè lui non è dentro pienamente la sua casa, è nel mondo ma è come se fosse fuori, cioè l'uomo sperimenta la mancanza del rapporto con Dio. E vedete il cherubino che chiude la porta, diciamo, c'è questa immagine cherubica, le ali, le sei ali che coprono il corpo, c'è solamente il viso. E oramai il paradiso, finché Cristo non lo riapre, è chiuso, no? Qui invece avete la continuazione, e qui di nuovo è la laicità. Vedete i lavori, cioè a sinistra l'uomo è un essere che lavora, l'uomo realizza se stesso lavorando. La dignità, sapete che queste cose sono da un lato delle pene, ma d'altro canto sono la via di salvezza, cioè l'uomo ritroverà la via di Dio entrando nel lavoro, sposandosi, amando, cioè il lavoro è in realtà una via di salvezza, non è una punizione, ma è ciò che permette all'uomo di rimparare a donarsi, di ritrovare... Nelle chiese medievali ci sono sempre le stagioni, i segni zodiacali, i lavori, cioè c'è tutto il mondo del lavoro che è dentro la cattedrale, dentro la chiesa, no? Mi ha fatto ridere una cosa, così faccio sempre queste battute un po' anticlericali. Una volta Dario Fo ha scritto un libro sulla cattedrale di Modena, siccome la cattedrale ci sono chiaramente tutti i lavori, c'è il giullare, il musicista, lui ha detto la cattedrale di Modena, ecco vedete, è stata fatta quando non c'era né l'imperatore né il papa, perché c'è stato un anno che non c'è stato, e allora hanno liberamente potuto mettere il giullare. Il problema è che il giullare c'è in tutte le cattedrali del mondo, cioè in realtà il vero problema è che nel Medioevo è chiaro che essere giullari, lavorare, fare il vino, cioè è una cosa bellissima, cioè bisogna rappresentare nella Chiesa l'opera dell'uomo. Perché il lavoro è gradito a Dio, il lavoro è grande per Dio, quindi bisogna rappresentarlo. E la catechesi ne deve parlare, cioè i bambini devono parlare del lavoro fin quando sono piccoli, della paternità, maternità, famiglia, cultura. Cioè non è che ci penseranno a 30 anni a fare la laurea, devono sentire che la Chiesa ama il loro studio. Dice, ma voi quanti figli avrete? Cosa farete da casa? Cioè è bello questo, gli aiuta a desiderare, a guardare in alto, a dire quando io sarò come mio padre. Cioè bisogna far desiderare queste cose. Poi c'è il famoso sacrificio, sono Caino e Abele, vedete c'è un altare, uno offre una cosa, l'altro offre l'altra, c'è la mano di Dio, Dio gradisce. Qui stiamo facendo l'esegesi di Genesi, ma comunque stiamo perdendo tempo. Sapete che Genesi rappresenta l'invidia. Cioè in realtà qual è il problema? Che Dio gradisce, nel linguaggio biblico vuol dire, siccome tutti pregano perché Dio faccia andare bene la loro casa, la loro famiglia, i loro figli, poi però il dramma è che uno la vita gli va bene, un altro perde il lavoro. Allora il linguaggio è Dio gradì l'offerta di uno, cioè Dio, poi succede che uno c'ha la vita con successo e l'altro c'ha la vita da povero, e allora chi ha avuto l'insuccesso è tentato di dire... uccidiamo l'altro così non ho dolore di vedere uno che è felice. Il dramma di Caino e Abele è il dramma di chi non accetta la felicità di un fratello che ha più successo di lui, no? E nella terza affresco vedete Caino che uccide Abele, cioè questa invidia del bene dell'altro è così grande che gli spacca la testa e lo ammazza. Qui dobbiamo fare il lavoro, scusate, dobbiamo cambiare le luci un attimo. Allora, lì vedete l'arca di Noè, cioè gli animali che salgono, vedete c'è una specie di scala, gli animali che salgono, quindi continua la storia, e con l'arca di Noè il mondo arriva ad essere quello che è con la vita, noi potremmo dire che la storia vera e propria comincia da dopo Noè, cioè quando gli uomini cominciano a vivere 100 anni, la parte precedente è un tipo di racconto diverso. Qui abbiamo Abramo e i tre angeli, la Trinità, secondo il Medioevo, nei tre angeli la Trinità che appare ad Abramo, così Rubliov, così nella tradizione ortodossa, c'è Abramo inginocchiato sulla sinistra che accoglie la visita, nella visita dell'ospite si manifesta la Trinità, Pensate, è anche un'immagine dell'ospitalità. Gli ebrei dice: accogliete gli ospiti, perché alcuni, senza saperlo, hanno accolto degli angeli. Quindi che le case siano aperte, che ci sia l'accoglienza e così via. Qui avete il sacrificio di Isacco, Abramo, che ha talmente fiducia in Dio da sapere che Dio gli ridarà suo figlio. Cioè sale, ma sa che Isacco si salverà. Noi torneremo, stai tranquillo che torneremo. Cioè la sua fede non è solo nella disponibilità a dare tutto, ma è la fede che Dio in realtà alla fine non glielo toglierà questo figlio. Dio salverà lui e il figlio perché li ama tutti e due. E questo il Medioevo non lo sapeva, ma lo sappiamo noi esegeti moderni, che questa è la vera interpretazione di Abramo. Poi avete la benedizione di Giacobbe che ruba la benedizione al padre, e sapete che Esaù era primogenito, ma per un piatto di lenticchie si vende la primogenitura. Anche questo è un fatto laico molto interessante, cioè a volte per prendere una cosa mi perdo la sostanza di ciò che veramente vale, no? Cioè il dramma di Genesi insegna il dramma delle scelte, cioè tu non devi vendere ciò che hai che è grande per prendere un pugno di lenticchie, cioè una persona che rovina la vita per avere una cosa che non vale niente, no? E poi abbiamo i due episodi di Giacobbe. Sono Giacobbe che lotta con l'angelo, vedete che sono due figure che lottano, è la grande immagine della preghiera. La preghiera è una lotta dove si esce con l'anca lussata, cioè se tu vuoi pregare non è che poi Dio ti lascia come eri prima, ma qualche connotato te lo cambia, perché ti trasforma, cioè il suo mistero ti cambia in qualche modo. Però l'uomo vuole sapere il nome di Dio, cioè un'immagine dell'uomo che vuole, dimmi il tuo nome. L'uomo chiede a Dio: chi sei? Ci sei, chi sei, eccetera. E poi avete un'altra immagine bellissima, se volete, della laicità anche, c'è, non si vede quasi niente, ma è il sogno di Giacobbe. Giacobbe sta dormendo e si accorge che c'è una scala su di lui dove gli angeli salgono e scendono, e dice: Dio era in questo posto e io non lo sapevo. Potremmo rileggerla oggi, non è questo il suo significato primario, ma sapete che Gesù dirà: su di lui si apre la scala di Giacobbe, cioè quel Dio è presente in Cristo, dirà Giovanni, no? Ma a un altro livello potremmo dire: dove tu dormi, lì Dio abita, cioè Dio, la tua vita è così santa che nella tua camera da letto c'è una scala, c'è una botola e gli angeli, dove tu parli a tuo figlio, dove tu vai a usare i soldi in banca, dove tu scrivi un libro, dove tu spazi casa, lì c'è la scala che tocca il cielo, no? Più rapidamente, perché non ci interessa, senza che riaccendiamo le luci, voi vedete da qui in poi lo volete che riaccendiamo? No, vabbè, vedete l'annunciazione, la visitazione, il Natale, cioè è la storia di Cristo, e chiaramente potete immaginare l'idea che l'autore vuole dare, c'è la creazione e c'è la nuova creazione, cioè in Maria si ricrea, cioè viene, rinasce l'universo che era stato creato ed era come morto, arriva a rinascere, no? E lì per esempio mi faceva notare il rettore, c'è la nudità di Adamo ed Eva e la nudità del bambino che i magi adorano, cioè c'è il Dio che si mette a nudo dinanzi a mentre l'uomo si copre, Dio si svela ai magi che riescono a baciarlo. Cioè c'è la lettura cosiddetta tipologica, cioè si legge sempre l'antico in relazione al nuovo, perché l'antico e il nuovo siano letti insieme, la lettura unitaria della Bibbia, no? Bene. Invece in alto avete la continuazione del ciclo, avete l'Apocalisse, anche qui molto rovinata. Allora la cosa importante è il centro. Come sapete, trovate fiumi di cavolate che ho scritto sull'Apocalisse su internet, ma non troppo cavolate. Il cuore dell'Apocalisse, sostiene Don Andrea, è il capitolo 5. Nel capitolo 5 compare il trono di Dio, quello che si rappresenta sempre negli affreschi, compare il trono di Dio, quindi c'è Dio, e viene fuori un libro che ha 7 sigilli, qui non si vede, ma non si riesce ad aprirlo. 7 sigilli, conoscete anche Bergman, il settimo sigillo, nell'autore dell'Apocalisse non vuol dire che è importante il settimo, come nel sabato, ma vuol dire che è sigillato perfettamente, cioè 7, c'è una parrocchia che sta facendo su 7, 7 nell'Apocalisse vuol dire totale, cioè nessuno è chiuso così bene, così completo. Le sette chiese vuol dire che sono tutte le chiese, cioè quelle sette chiese sono le chiese del mondo intero, i sette spiriti vuol dire tutto lo spirito. Allora quel libro è così chiuso che uno scassinatore, Arsenio Lupin, non riuscirà mai ad aprirlo. Che cos'è quel libro? Giovanni si mette a piangere, è il senso della storia, è il senso della mia vita, cioè piange perché non si capisce la vita. E se volete quello che, Gaudio Spes dice, è il mistero dell'uomo. Perché c'è stata una generazione precedente che è morta? Perché verranno dei figli? Perché c'è l'America? Perché c'è l'India? Perché c'è la... Perché devo morire? Perché devo nascere? Perché devo faticare per studiare? Perché? E Giovanni piange perché nessuno riesce ad aprire il mistero della storia. Allora si presenta un agnello, l'agnello sale, si va a sedere sul trono, quindi sul posto di Dio si siede l'agnello, l'agnello è l'unico che apre il rotolo con i sette sigilli. Chi è l'agnello? È Cristo crocifisso e risorto, cioè l'unica... Il mistero del Verbo incarnato spiega il mistero dell'uomo, cioè solo Cristo in realtà rivela il mistero incompiuto, incompreso, incomprensibile della vita, no? E allora tutti gli esseri viventi lo adorano e lo lodano. Vedete che sono in alto i quattro esseri viventi che poi diventano gli evangelisti. Nell'Apocalisse non sono ancora gli evangelisti. Vuol dire che l'universo intero riconosce il primato dell'agnello, di Cristo, che è l'unico che spiega l'universo. E ai lati vedete i vegliardi, che rappresentano tutta la storia umana, tutta Israele, i 12 sono 12 e 12, Israele, la Chiesa, eccetera, che si inginocchiano con le mani coperte perché dinanzi a Dio devono essere velati, cioè non possono toccare le cose di Dio, si inginocchiano e lo adorano. GS22, esatto, perfetto. A Don Alberto, cioè, quel brano che abbiamo citato, ispirato da Giovanni Paolo II, no? E sapete che un grande autore che ha avuto il coraggio di riproporre Cristo Agnello, l'abbiamo già detto anche questo, è Clive Staple Lewis nelle Cronache di Narnia. Sapete che Aslan è il grande, è Cristo, è il leone, cioè è forte, è lui che rompe i sigilli, che vince il male, che sconfigge il male. Quando c'è il viaggio del veliero, cioè quando i bambini vanno a cercare la fine, come il viaggio di Ulisse, cioè vogliono arrivare a sapere cos'è la verità, cosa c'è, arrivano alla fine del mondo dove si tocca il cielo e la terra. E nel film lo hanno nascosto, ma nel libro c'è, arrivano e trovano l'agnello. Non trovano il leone, trovano l'agnello, lo guardano, stanno con lui e poco dopo l'agnello ridiventa Aslan leone. E invece nel film hanno tolto l'agnello, no? Cioè, Lewis dice, tutta la storia umana arriva fino a arrivare all'agnello. Quello è il compimento della storia umana. Bene. Qui avete invece un affresco tardivo, ma non tardivissimo, comunque di scuola non particolare, rappresenta il giudizio di Giovanni. Allora, la tradizione, notate, questo è bellissimo, noi non possiamo, ci diceva il padre, potrebbe veramente essere, ma come dire, a questo momento non abbiamo una possibilità storica. Giovanni Evangelista sarebbe venuto anche lui a Roma. L'evangelista proprio, no? Di per sé è probabilissimo, nel senso che cioè, i viaggi erano talmente facili a quel tempo, che come è venuto Paolo, Pietro, Giovanni, che è stato quello, la tradizione dice che ha vissuto più a lungo, e potrebbe essere venuto veramente a Roma. E la Basilica nostra di San Giovanni è dedicata al Battista perché c'è il fonte battesimale e all'Evangelista per questo motivo. Quindi sono i due Giovanni, dedicato al Salvatore dopo il Concilio di Nicea e ai due Giovanni, no? Quindi è legato a questa tradizione. Giovanni avrebbe avuto questo attacco, diciamo, per fargli del male dove c'è questo tempietto, lo vedremo poi fuori. Si chiama San Giovanni in oleo perché appunto sarebbe stato messo dentro un pentolone di olio bollente che non gli avrebbe poi fatto del danno. Però sapete che Giovanni, l'Apocalisse ci dice, era perseguitato. Cioè Giovanni dovette andare a Patmos, dove ebbe l'ispirazione dell'Apocalisse, perché era perseguitato. Cioè l'impero romano già ce l'aveva a morte con i cristiani e questa persona nel giorno di domenica riceve la visione delle varie parti dell'Apocalisse e poi le scrive, no? Allora qui avete l'imperatore romano che appunto è Domiziano, cioè quello è sicuro, cioè il tempo dell'Apocalisse probabilmente è Domiziano, l'imperatore di cui parla l'Apocalisse, e vedete l'Evangelista che si inchina sulla questa figura più scura che sta inchinata, e intorno tutto il mondo romano che lo guarda. Specularmente dall'altra parte abbiamo il giudizio universale, solo questo, vedete in basso Cristo che ha sotto di sé gli strumenti della passione, un altare, per esempio i chiodi si vedono a sinistra, no? Cioè Cristo salva il mondo con la sua passione e poi gli angeli che lo sostengono nel giudizio. Invece su questo lato continua la storia di Cristo e avete la risurrezione, cioè sono gli episodi, per esempio qui si vede benissimo, vedete questo sopra di noi, c'è Cristo e Tommaso che mette la mano nel fianco, cioè è Cristo che appare questo lungo, però è tagliato, cioè evidente, nel fare l'arco, qui c'era appunto un architrave dritto, che poi è stato tagliato come arco e quindi hanno tagliato l'affresco probabilmente. Oppure era, scendeva e con l'intonaco, con il bianco l'hanno distrutto. Qui vi diceva vediamo questo che siamo qua vicini, qui avete le due pietre che ci ricordano la storia della Chiesa, questa è la pietra di consacrazione medievale, vedete il nome di Celestino, Celestini III, questo è il Papa sotto cui è stata rifatta la Chiesa, e invece questo è una tegola di età romana imperiale. Se voi guardate qui è una tegola usata come leggio dell'ambone, qui c'è il nome di Teodorico perché è stato fatto nel periodo in cui Teodorico, re barbaro, era re di Roma. Sapete che i Goti hanno governato Roma prima che i bizantini gliela togliessero, le famose guerre goto-bizantine, insomma, adesso non possiamo parlare di questo. Quindi questo è, i romani facevano le tegole con un marchio, cioè quando le cuocevano ci mettevano uno stampiglio, in maniera che si sa dalle tegole di che periodo, nella fornace, di che periodo è una tegola, quindi attraverso, cioè poi il Pantheon, attraverso queste o i mattoni si sa in che periodo è stato restaurato una certa parte, ognuno ha lo stampino, no? Teodorico viveva al Palatino, prima che ci tornassero gli imperatori dopo di lui, gli imperatori bizantini. E qui avete invece la parte, vediamo solo questo, la parte più antica, lo vedete in alto, questi frammenti di croce sono della prima basilica, della prima chiesa, questa probabilmente a croce greca, ci diceva il rettore. Allora vedete, sono delle croci con delle palme e la croce centrale è gemmata, cioè è una croce vittoriosa, cioè c'ha sopra i diamanti, le perle, zaffiri, rubini, cioè è quella croce, è la cosa più bella che c'è. Non è una cosa brutta, ma è una cosa meravigliosa perché è l'amore che Dio ha dato, è l'oggetto più bello che sia mai esistito, insomma, quindi viene vista fiorita, gemmata, bella perché è la croce di Cristo. Bene, usciamo un attimo solo fuori. Allora vediamo solo due cose qui e poi andiamo a vedere il tempietto almeno da fuori e vediamo se è possibile visitarlo da dentro. Allora qui di nuovo siamo in un portico con materiale di riporto, probabilmente qui c'era un quadriportico che poi è andato perduto nel tempo e qui avete un pezzo quasi sicuramente borrominiano, di Borromini. Questo era stava sopra il tempietto di San Giovanni in Olio, cioè Borromini è intervenuto sicuramente a lavorare sul tempietto, dopo che già era Bramante, aveva fatto un primo lavoro, anche se non è esattamente chiaro quali sono le parti lavorate da lui, eccetera. Questo è stato poi salvato ed era, diciamo, la parte alta del tempietto ed è stato poi dopo portato qui. Invece, in quell'angolo destro, avete quella che sembra ed è di fatto un pozzo, una vera da pozzo, ma precedentemente era un battistero. Infatti se voi guardate l'iscrizione c'è scritto in nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo, cioè è stato scritto intorno la formula che il sacerdote dice, la grande preghiera, la grande preghiera per il battesimo, no? Abbiamo già detto, stiamo parlando del credo in tutte le parrocchie, che il credo è più antico ancora del Vangelo. Sapete che alcuni dicono, ma il Vangelo è bello, il credo ce l'ha inventato Costantino, ste scavolate, ma in realtà la Chiesa battezzava nel nome del Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, quando ancora non c'era il Vangelo di Marco. Cioè il battesimo, come il credo trinitario interrogativo, è probabilmente, è sicuramente il credo più antico, prima di quello degli Apostoli, quello di Nicea, eccetera, ed è la domanda che si faceva a chi si battezzava. Quando un adulto veniva, credi nel Padre? Credo. Credi nel Figlio? Credo. Figlio e Spirito Santo? Credo. Allora ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo è un pozzo dell'alto medioevale, un battistero alto medievale, se voi Allora, le cose alto-medievali le riconoscete? Cioè, siamo prima dell'anno 1000, si vedono queste forme, le trovate in tutta Italia, c'è una pietra bianca ma lavorata con queste forme, racemi, croci, eccetera, e vedete la scritta, che è una scritta tutta altalenante, no? In nomine patri et fili et spirito... più c'è qualcos'altro non mi saprei dire, però allora qui è caduto un pezzo, ma sì. Quindi era un battistero trasformato in pozzo, no? E avete visto che anche dentro ci sono degli altri pezzi, cioè questi pezzi sono quelli che sono andati quasi dappertutto, per la parte alto medievale è quella che è andata perduta, e lo ripeto ancora una volta per chi è insegnante, il dramma della nostra scuola è che l'alto medioevo non si studia. Qui nessuno racconta che gli imperatori venivano a Roma, che il Papa ha salvato Roma dai Longobardi, altrimenti ha avuto il potere temporale perché sennò Roma cadeva e così via, no? Sennò eravamo tutti Lombardi se non c'era il Papa, eravamo tutti quanti, non c'era più la Terronia, ma eravamo tutti quanti lode Lombardi, ma il Papa ha fatto bene a farci restare i latini. Bene, perché poi i Lombardi ci hanno guadagnato ad avere anche i latini. Se si tornasse a insegnare l'alto medioevo, io sarei molto felice nella scuola. Ci fanno vedere il tempietto? C'hai tu le chiavi? Ah, perfetto. Allora noi cominciamo a camminare e poi loro ci raggiungono. Andiamo solo un istante verso la porta latina. Aspettate un attimo, fermi. Se no non sentiamo. Parole, poi chi vuole entra, perché... Ci siete? Vediamo che arrivano tutti. Beh, chi vuole intanto entri a vedere finché arrivano tutti, e poi tanto è inutile, dentro non c'entriamo tutti. Dovremo allargare, ristrutturare per... Allora si entra da questa parte e si esce, alla vedete le mura aureliane. Le mura sono quelle che hanno difeso Roma per tutto l'alto medioevo, appunto i papi erano dentro e i Longobardi fuori. Varie volte i Longobardi hanno assediato Roma. Se voi guardate ci sono anche le croci, perché le mura poi sono diventate con l'impero cristiano cristiane, e i papi le restauravano con i soldi loro e con i soldi della città, cioè governavano anche le mura. Le chiavi delle porte ce l'aveva prima l'esarca, e poi il duce, e poi dopo l'ha avuto il papa, cioè c'è un momento dove il papa ha lui le chiavi per aprire le porte. E proprio subito dentro le mura c'è questo tempietto che ricorda questo tentativo, no? L'altro tentativo che dice la tradizione Giovanni ebbe è quello, gli dettero un calice avvelenato, ma dal calice uscì un serpente, quindi lui capì che c'era, se voi guardate San Giovanni spesso ha un calice con un serpente in mano, e il calice del martirio, quindi lui è martire senza essere morto, secondo la tradizione, cioè l'unico apostolo che non è morto ucciso, ma è morto di età anziana. La tradizione dice che è morto a Efeso, anzi questo per me è certo, sapete che a Efeso c'è la sua tomba, la si va a visitare, è stata poi distrutta dai turchi, ma c'è la grande basilica con la tomba, e la tradizione dice che Giovanni vecchio gli dicevano «dicci ancora qualcosa», e lui ripeteva «amatevi gli uni gli altri, amatevi gli uni come Cristo», cioè anche da vecchio a 90 anni, a 85, continuava a ripetere questa unica cosa che gli era rimasta, no? Quindi è il grande valore dell'anziano che continua a dire la verità, eccetera. Se ho sbagliato, imperatore è Domiziano, non Diocleziano, cioè Giovanni è morto sotto Domiziano, Diocleziano invece è quello prima di Costantino, cioè è l'ultimo imperatore della persecuzione dei cristiani, no? Questi sono, siamo agli inizi delle persecuzioni. Allora entrate, attraversate e buon Natale a tutti. Grazie.